I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Medio Oriente, l'Iran invia 2 ondate di droni verso Israele. Netanyahu, siamo pronti a qualsiasi scenario. Attacco a Sydney. Secondo la polizia, le azioni dell'uomo che ha ucciso 6 persone in un centro commerciale di Bondi Junction non sono da collegare al terrorismo. Simon Kennedy vince le elezioni a Cook. Il Partito Liberale mantiene il seggio che è stato di Scott Morrison. E per lo sport, Serie A, derby di Torino fermo sullo 0-0. A Monte Carlo, finale tra Rude e Tsitsipas. Djokovic e Sinner si fermano alle semifinali. Benvenuti al giornale radio di oggi, domenica 14 aprile, con voi Massimiliano Gugole. E iniziamo il giornale radio di questa mattina dal Medio Oriente, dove è iniziato l'attacco aereo su Israele dall'Iran. Una grave e pericolosa escalation, l'ha definita il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. La notizia è in corso di aggiornamento, ma l'arrivo dei droni è previsto a breve in Israele, che si è dichiarata pronta e che, secondo il canale televisivo 12, avrebbe già iniziato ad intercettare i droni sopra la Siria e la Giordania. Notizia ancora da confermare, mentre dalla Casa Bianca arrivano conferme, con una nota della portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Adrian Watson, che scrive: l'Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele. Il presidente Joe Biden ha annunciato che terrà un discorso alla nazione dallo studio ovale sulla crisi in Medio Oriente. Ieri commandos della Guardia Rivoluzionaria Paramilitare Iraniana si sono calati da un elicottero su una nave portacontainer affiliata a Israele vicino allo stretto di Hormuz, sequestrandola. Le azioni iraniane fanno seguito a un attacco presumibilmente da parte di Israele all'inizio di questo mese contro un edificio consolare iraniano in Siria, che aveva portato alla morte di 12 persone, tra cui Mohammad Reza Zahedi, un generale della Guardia Rivoluzionaria. Prima del sequestro, il portavoce israeliano dell'IDF, Daniel Hagari, aveva lanciato questo avvertimento, affermando che l'Iran sopporterà le conseguenze di qualsiasi escalation.
Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Israel is on high alert. We have increased our readiness to protect Israel from further Iranian aggression. We are also prepared to respond. The Israel Defense Forces prepared for all scenarios. And we will take the necessary steps, together with our allies, to protect the people of Israel.
E intanto il capo dell'Organizzazione Medico-Umanitaria Medici Senza Frontiere afferma che è urgente un cessate il fuoco immediato e prolungato nella striscia di Gaza devastata dalla guerra. Il segretario generale Christopher Lockyer afferma che la sua organizzazione solitamente si astiene dal commentare la natura di un conflitto, ma la situazione a Gaza è, secondo lui, straordinaria. Lockyer ha avvertito che l'incursione di terra pianificata da Israele a Rafah sarebbe terrificante e catastrofica, data la densità della città, dove attualmente si rifugiano circa 1.400.000 palestinesi.
It's an extraordinary thing for my organization to call for a ceasefire. We don't normally make such comments about the nature of a conflict. We're used to working in conflicts all around the world. We have people working at war zones every day of the year, but we've been saying for months now, because this situation is so brutal, because the population is besieged, they're trapped, they cannot move, getting aid into the Gaza Strip is almost impossible, both from a logistics but also from a security perspective.
L'OCHE ha esortato tutte le parti ad attuare la risoluzione approvata il 25 marzo dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione approvata ma non attuata. Quella risoluzione chiedeva un cessate il fuoco immediato durante il Ramadan, il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e la distribuzione urgente di aiuti a Gaza. Ed ora a Sydney, con la polizia di New South Wales che afferma di non credere che l'accoltellamento mortale di 6 persone al centro commerciale di Westfield Bondi Junction, avvenuta nel pomeriggio di sabato ieri, 13 aprile, sia stata un atto terroristico. Il capo della polizia, Karen Webb, ha detto ai giornalisti che il sospetto, un uomo di 40 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco da un ufficiale di polizia all'interno del centro commerciale, era noto alle forze dell'ordine. L'uomo deve essere ancora identificato formalmente, ma Webb afferma che per la polizia ha agito da solo e che non vi è alcuna minaccia in corso per la comunità.
We know a little bit about this person, but as I said, we're waiting to confirm his identification. And if in fact it is the person that we believe it is, then we don't have fears for that person holding an ideation. In other words, that it's not a terrorism incident.
Anche le persone uccise non sono ancora state formalmente identificate, ma includono 4 donne e un uomo morti sul posto e un'altra donna morta successivamente in ospedale. 8 persone sono attualmente in cura per ferite dal coltellamento in diversi ospedali della città e tra questi c'è anche un bambino di 9 mesi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La polizia di New South Wales afferma che il centro commerciale sarà chiuso per la giornata di oggi, domenica 14 aprile, e trattato come scena del crimine mentre le indagini sono ancora in corso. Il primo ministro Anthony Albanese ha definito questo attacco come indescrivibile ed incomprensibile. Albanese afferma che il centro commerciale Westfield, nella zona est di Sydney, è stato luogo di una violenza scioccante, nonché testimone dell'umanità e dell'eroismo degli australiani comuni, della polizia e di chi ha prestato i primi soccorsi.
This was a horrific act of violence, indiscriminately targeted at innocent people going about an ordinary Saturday doing their shopping. Tonight, the first thoughts of all Australians are with the victims of these terrible acts and their loved ones. Our nation offers our deepest condolences and sympathies to all those who are grieving for someone they have lost, and we send our strength to those who have been injured.
Anche il re Carlo III ha inviato un messaggio di ringraziamento a coloro che hanno prestato soccorso, esprimendo la sua vicinanza e quella della moglie Camilla alle famiglie delle vittime e alle persone a loro vicine. E tra le moltissime persone presenti al centro commerciale Westfield di Bondi Junction ieri pomeriggio, caso vuole che ci fosse anche il nostro Domenico Gentile, una delle voci più note di questo programma, che ci raggiunge questa mattina telefonicamente. Buongiorno Domenico.
Sì, ciao Massimiliano, buongiorno e a te e ai nostri radioascoltatori.
Domenico, immagino fossi alle prese con gli acquisti del sabato pomeriggio anche tu. Ieri, quando è diventato chiaro a te e alle persone attorno a te che stava accadendo qualcosa di insolito?
Quando abbiamo sentito delle urla diverse, urla di spavento, di sgomento, poi poco dopo 3 spari uno dietro l'altro. E allora a quel punto abbiamo capito che c'era qualcosa di grave che stava accadendo. Pochi minuti dopo è stato dato l'allarme, quindi è suonato l'allarme e l'ordine di evacuazione. A quel punto la gente, onestamente, che già aveva iniziato a fuggire, non sapeva neanche dove andare, perché non è che c'erano indicazioni precise, a quel punto è stata anche colta dal panico, quindi ognuno di noi, perché ero presente anche io, ho cercato di trovare una zona più sicura. Nel frattempo i negozi hanno cominciato a chiudere, le serrande sono state abbassate e alcuni negozi addirittura sono stati abbandonati dal personale che si metteva al sicuro, e a quel punto io personalmente ho cominciato a muovermi verso una zona che consideravo distante da dove avevo udito gli spari e quindi forse più sicura, e lì sono andato in un grande magazzino, Harris Farm, che ha una uscita di sicurezza direttamente in strada, e lì con tantissime altre persone che erano state accolte nel negozio, siamo poi stati scortati fino a Oxford Street, che è la strada principale, e lì onestamente quando siamo usciti all'aperto abbiamo visto la presenza massiccia delle forze dell'ordine, agenti delle squadre speciali che continuavano ad arrivare, e continuavano ad arrivare moltissime ambulanze. Allora a quel punto abbiamo capito, e io ho capito, che era successo qualcosa di veramente grave.
Com'era quindi la situazione all'esterno, Domenico? Le persone sapevano quello che stava accadendo o ancora si cercava di intuire o comunque di raccogliere informazioni e c'era incertezza su quello che stava per accadere?
Probabilmente la polizia era al corrente di quello che era accaduto, però non passava informazioni, quindi la gente era all'insaputa di quello che stava succedendo e la polizia non poteva fare altro che chiedere alla folla che si era radunata lì, un po' perché era uscita dallo shopping center, un po' perché era arrivata per curiosità, di spostarsi in una zona molto più sicura, e quindi invitava la polizia invitava appunto queste persone a spostarsi. E questo più o meno poi ha portato a capire successivamente di quanto grave fosse la situazione, e quello che posso dirti è che il centro è stato immediatamente isolato dalla polizia, chiuso, tanto che io ho ancora la macchina nel parcheggio di Westfield e non so neanche quando potrò andarla a prendere quest'oggi, perché informazioni sulla riapertura ancora non le abbiamo ottenute.
Momenti terribili quindi, che riguardano sicuramente anche molti e molte di voi all'ascolto. Intanto grazie Domenico per la tua testimonianza e a presto naturalmente.
Grazie a te, ci sentiamo domani, un caro saluto a tutti.
E la polizia di New South Wales ha annunciato una conferenza stampa a breve, naturalmente vi terremo aggiornati su ulteriori informazioni che dovessero emergere a proposito di questo attacco avvenuto ieri nel pomeriggio nel centro commerciale di Westfield a Bondi Junction, che ha causato la morte di 6 persone oltre a quella dell'attentatore. E ora ci spostiamo sempre vicino a Sydney per una vicenda completamente diversa che riguarda invece la politica. Il candidato liberale Simon Kennedy è stato eletto nel seggio di Cook a sud di Sydney, dove alle scorse elezioni federali era stato eletto l'ex primo ministro Scott Morrison. Le elezioni supplettive di ieri, 13 aprile, erano state innescate dopo che Morrison aveva annunciato le sue dimissioni dalla politica a gennaio scorso. 6 candidati erano in corsa, tra cui esponenti dei Verdi, dell'Animal Justice Party, dei Libertari, di Sustainable Australia e un indipendente, mentre non c'erano candidati del Partito Laburista. Mercato dei cambi, ora il scende dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, Serie A, è in corso la 32esima giornata del campionato con 4 partite finora giocate, tra cui il derby di Torino con Granata e Bianconeri rimasti fermi allo 0-0. 0-0 come la partita che si è conclusa poco più di un'ora fa tra Bologna e Monza. Ha vinto invece il Lecce contro l'Empoli per 1-0 grazie alle reti di Nicola Sansone all'89esimo, mentre ha decisamente prevalso la Lazio sulla Salernitana, chiudendo l'Olimpico con un risultato di 4-1, un risultato sbloccato quasi subito da Anderson, che segna per i biancocelesti al 7° minuto, raddoppia Mattia Vessino al 14esimo, ha corso poi per la Salernitana Ciauna al 16esimo, poi la Lazio torna a segnare prima nuovamente con Felipe Anderson al 35esimo e poi in chiusura affonda all'87esimo con Isaacsen. Previste per la domenica italiana: Inter Cagliari, Sassuolo Milan, Napoli Frosinone e Udinese Roma, e poi il giorno successivo Fiorentina Genoa e Atalanta Verona. E ora a Monte Carlo per il Master 1000 di tennis, con la finale prevista per oggi, a cui mancheranno i primi 2 tennisti del ranking mondiale. Il greco Tsitsipas ha prevalso ieri su Jannik Sinner 6-4, 3-6, 6-4, con l'alto atesino che registra la seconda sconfitta della stagione a fronte di ben 25 vittorie. Un errore arbitrale ha danneggiato Sinner con una palla decisamente fuori che avrebbe potuto consegnare a Sinner un doppio break di vantaggio nel terzo set. La giudice di sedia Aurélie Tourte l'ha invece chiamata dentro, Sinner non ha fermato il gioco e anche in conferenza stampa si è dimostrato deluso ma comprensivo verso l'errore che poi per sua stessa ammissione avrebbe avuto un ruolo nel nervosismo, così l'ha definito Sinner, che ha poi condotto al problema alla coscia che ha reso necessario nel terzo set un doppio intervento del fisioterapista. L'altra semifinale ha visto il numero uno al mondo Novak Djokovic perdere contro il norvegese Casper Ruud 4-6, 6-1, 4-6. E concludiamo il giornale radio di oggi con le previsioni del tempo. Giornate di sole a Perth 27 gradi, parzialmente nuvoloso ad Adelaide 23 gradi e anche a Melbourne 20 gradi la massima, nuvoloso invece a Hobart 21 gradi, a Canberra una nebbia nel mattino e poi splenderà il sole 22 gradi, prevalentemente soleggiato anche Sydney 26 gradi e anche a Brisbane 28 gradi, qualche pioggia invece a Cairns 30 gradi di massima, mentre a Darwin prevalentemente soleggiato con una massima di 33 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.